Abbiamo visto come la nostra mente lavora, la gioiosità, la bellezza per la nostra mente di essere seduti in Zazen. Abbiamo visto come sviluppiamo le nostre migliori qualità, che non devono essere in antitesi, lo so che è un po' strano da comprendere e potrebbe essere anche contraddittorio. Ma non, come dire, non sono in antitesi alle nostre peggiori qualità. Noi siamo esseri umani, abbiamo le nostre condizioni egoiche, abbiamo le nostre peggiori qualità. Quando sviluppiamo la condizione di unità, di natura di Buddha, questa comprende anche queste nostre peggiori qualità. Soltanto che decidiamo di non viverle e di vivere le nostre migliori qualità. Questa è la cosa importante. Quindi queste migliori qualità ci portano al risveglio della nostra universalità, della nostra condizione di essere il tutto, di non divisione tra io e tu. E questo ci porta nella profondità di quello che è la nostra natura originaria. Quando noi arriviamo a questo stadio, a questa condizione di lasciare andare la divisione tra io e tu, allora entriamo veramente, no? Nella natura di Buddha, come si dice, nello Zen, nella condizione originaria. Questo accade e può succedere a tutte le persone che fanno un certo tipo di percorso di meditazione. Non necessariamente accade ai buddhisti. Non è proprietà dell'insegnamento del Buddha sino a questo momento. Ma incomincia a diventare pratica Zen, incomincia a diventare pratica del buddismo, diciamo in generale, quando noi incominciamo a sviluppare la mente indirizzata ai tre gioielli. I tre gioielli sono comuni a tutte le tradizioni. I tre gioielli sono il Buddha, il Dharma e il Sangha, Butsu o So nello Zen. Il Buddha è il gioiello, naturalmente, che può sembrarci più importante, ma vedremo come è sempre tutto inscritto in un cerchio, non c'è nulla di più importante, è tutto equanime. Buddha, possiamo vedere le statue del Buddha, come quella che c'è dietro di me, no? Quindi è un archetipo di realizzazione a cui tutti noi tendiamo. Possiamo vedere Buddha come il grande maestro, quindi l'aspetto devozionale che noi abbiamo per il grande maestro, come no? Per i miei genitori. Buddha lo possiamo vedere anche come realizzazione. La parola Buddha significa colui che si è realizzato, quindi lo possiamo vedere come illuminazione, come risveglio. Solitamente si dice prendiamo rifugio nei tre gioielli. Questa parola rifugio fa paura a molte persone, sembra abdico la mia mente e prendo rifugio, mi proteggono i tre gioielli. Assolutamente sì, certo che i tre gioielli proteggono. Ma non va inteso come rifugiarsi dentro la grotta del Buddha, del Dharma e del Sangha, no? Ma va inteso come metto la mia mente, metto la mia vita in questa buddhità, in questa condizione di Buddha, in questa originarietà che è il mio spirito. Quindi prendere rifugio vuol dire prendere coscienza che la mia vera natura è questa natura originaria. E quindi cammino, pratico, uso tutto quello che abbiamo visto prima, il mio corpo e la mia mente, quelle condizioni che fino a quel momento chiunque poteva usare, ma adesso do l'indirizzo. A questo punto sono, brutto anche a dirsi, sono un buddista. No? Quando uno dice, ah, io sono un buddista, che cosa vuol dire? Vuol dire che la mia meditazione, il mio atteggiamento, la mia condizione mentale, no, va in questa direzione. Qual è la direzione? È la direzione di riscoprire la mia natura originaria. Ho messo la condizione della mente in questa via e adesso cammino su questa via. La condizione originaria è quella che noi chiamiamo natura di Buddha, cioè la natura originaria, no? Quello che non che siamo noi, che è l'universo. E questa natura originaria è attimo dopo attimo, si manifesta, ne abbiamo parlato nella lezione che dicevamo, il movimento, no? Lo zazen è movimento, non è immobilità. Lo stesso la nostra natura di Buddha si manifesta in movimento, in ogni attimo. Molti praticanti, quando si dice la nostra natura originaria, cioè il Buddha, prendo vuoto nel Buddha, cioè nella natura originaria, si pensa che da qualche parte, non so dove, dentro di noi, nella mente o no? Come negli aspetti vedici, no? In Krishna Loka o da qualche parte, ci sia la nostra natura originaria, che noi dobbiamo riscoprire, no? Ma quella è l'originarietà del nostro essere. Mi viene da sorridere, ma niente di più sbagliato, ovviamente. Non sarebbe molto corretto, non è molto corretto usare la parola natura originaria, però basta che ci intendiamo, no? Perché mi viene da sorridere? Perché non c'è una nostra natura originaria innata, no? Non è quella, perché quello che noi siamo adesso non è natura originaria, quello che noi viviamo non è condizione originaria. Quindi la natura di Buddha significa risvegliarsi a questa condizione che si srotola attimo dopo attimo, che si vive attimo dopo attimo. La natura originaria è qui. È ora esattamente quello che sto vivendo, nella condizione di assoluta, potremmo dire, ma anche qui non è certo corretto, di assoluta libertà. No? Libero da attaccamenti, libero dall'ego, libero da condizionamenti, questa è la mia natura originaria, che si manifesta attimo dopo attimo. Questo è importante perché se no, ti siedi in zazen e aspetti che arrivi la natura originaria. Ma dove sarà? Ma quando arriverà? Devo togliere tutto perché almeno scopro la mia natura originaria. La natura originaria sei tu in questo momento, è il risveglio a tutta questa condizione. Ecco la grande trasformazione dell'illuminazione. C'è una storia zen che dice: prima di praticare la via dello Zen, vedevo le pianure, le montagne, i fiumi, il cielo e il mare. Poi ho iniziato a praticare e non vedevo più le pianure, le montagne, i fiumi, il cielo, il mare. Dopo anni di pratica sono tornato a vedere le pianure, le montagne, i fiumi, il cielo, il mare. Che cosa ci dice questa storia Zen? No? Ci dice che vivevo la mia condizione, poi ho iniziato a praticare e a ricercare la natura originaria e ho lasciato a parte tutto, cercavo soltanto qualcosa di determinato, no? Cercavo un tesoro particolare e quindi non vedevo più la vita, cercavo soltanto quella condizione. Praticando, 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 che cosa è successo? Mi sono accorto che il tesoro, che quella condizione, era quello che stavo vivendo prima. Esattamente quello, ma con occhi diversi, potremmo dire. Quindi quando si parla di natura originaria, non cercate la natura originaria, non c'è la natura originaria, c'è la condizione di essere e di stare. In maniera risvegliati, illuminati, quella è la condizione originaria e dobbiamo continuamente lavorare con questo per vivere la nostra natura di Buddha. Questo è prendere rifugio nel Buddha, nella nostra condizione originaria. Prendere rifugio nel Dharma, che è il secondo dei tre gioielli, ma è secondo soltanto se lo esponiamo e non lo teniamo incluso, no? In una circonferenza. Che cos'è il Dharma? È la modalità in cui manifesto questo. Quindi devo sempre, no? Vedere la mia pratica come sto praticando, per manifestare costantemente e per stare costantemente nella natura originaria, quella che dicevo prima. Thomas Merton, un trappista e grande maestro anche Zen, riconosciuto come maestro Zen, diceva sempre ai suoi monaci: ogni mattina che vi alzate, chiedetevi che cosa ci fate qua. Non tanto nel monastero, ma nella vita, vuol dire che cosa fate qui, vuol dire come state manifestando la vostra buddhità. E questo è il Dharma che prende vita. Certo, il Dharma sono gli insegnamenti del Buddha, gli insegnamenti dei patriarchi, ma cosa sono gli insegnamenti del Buddha? Che cosa sono gli insegnamenti del patriarca? Sono il manifestarsi della loro buddhità. Questo è il Dharma vivente per lo Zen, non è dottrinale. Quindi ogni monaco, ogni maestro deve manifestare la propria buddhità. Questo è il Dharma. Il Sangha, comunemente appunto si dice che è l'insieme delle persone che praticano, prendo rifugio nel Sangha. Certo, se pratichiamo insieme ad altre persone che praticano, tutto diventa più facile. Se sono in una condizione ostile, di persone che pensano completamente diverso, che vivono egoicamente, può sembrare molto difficile questo, no? E se vado insieme a persone che zoppicano, prima o poi zoppicherò, si dice. No, se pratico la via dello Zen, assolutamente non è così. Il Sangha sono tutte le persone. Non importa se mi trovo in mezzo a persone con grande egoicità, con grande egoismo, individualità, con persone che non praticano la via dello Zen, che non hanno nessun interesse a ritrovare, a vivere la loro natura originaria o ad ascoltare le parole bellissime, melodiose. No? Dei sutra o gli insegnamenti del Buddha. Loro sono il Sangha. Io sono dentro questo Sangha e dentro questo Sangha porto la mia pratica. Shinran, fondatore della scuola della terra pura, disse: arriverà la terra pura inteso come realizzazione, no? Del Buddha, arriveranno prima alla terra Buddha i delinquenti e gli assassini di voi. No? Che vi pulite la bocca sempre nella pratica. Questo vuol dire che tutta l'umanità è il Sangha e quindi lo sviluppo delle pratiche interiori, quelle che abbiamo detto prima, no? La compassione, la gentilezza amorevole, l'amore che viene verso la propria pratica e verso gli altri, no? Va portato, l'abbiamo detto prima, nel Dharma vivente e il Dharma vivente lo porto anche in mezzo alle tempeste. Quindi prendere rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha è mettere il piede nella direzione della propria realizzazione. Se non metto questo piede, sono sempre lì, no? Che non so che direzione prendere. Questo è un grande insegnamento del buddismo. Naturalmente il passo successivo è, bene, ho messo la direzione, no? Ma come metto in atto tutto questo? La mia direzione è la realizzazione, la mia realizzazione, la mia pratica è essere il Dharma, manifestare il Dharma nella mia quotidianità. La mia pratica è condividere con tutti gli esseri tutto questo, che sono da, porto aiuto e sono d'aiuto per me nella mia realizzazione. Bene, qual è la condizione migliore per noi? Sono i quattro voti del Bodhisattva.